Wehrmacht. Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. it.wikipedia.org. Questa è la seconda parte della registrazione. Puoi scaricarne la prima in Wikipedia nell'articolo sulla Wehrmacht. Sezione 4. La Wehrmacht in guerra. Le forze armate tedesche vennero impegnate in tutti i principali fronti di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale. Sezione 4.1. Polonia. Per lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il 1 settembre 1939, l'OKHW formò due gruppi d'armate per l'invasione della Polonia. Il gruppo d'armate Nord, Fedor von Bock, con 20 divisioni, di cui due corazzate, e il gruppo d'armate Sud, Gerd von Rundstedt, con 32 divisioni, di cui 4 corazzate. Le forze armate polacche opposero una strenua resistenza per 36 giorni, ma la Blitzkrieg tedesca stupì il mondo e Hitler fu in grado di rendere innocui i pochi inviti alla prudenza che venivano ancora da alcuni alti ufficiali dell'esercito. Le perdite furono di 10.600 morti, 30.000 feriti e 3.400 dispersi. Sezione 4.2. Fronte occidentale, 1940. Dopo la vittoria in Polonia, la Germania trasferì le sue forze ad ovest per preparare l'invasione della Francia. Nel maggio del 1940 l'esercito tedesco venne organizzato in tre gruppi d'armate. Gruppo d'armate A, Gerhard von Rundstedt, con 45 divisioni di cui 7 corazzate. Gruppo d'armate B, Fedor von Bock, con 29 divisioni di cui 3 corazzate. Gruppo d'armate C, Wilhelm List, con 19 divisioni. Questo terzo gruppo teneva una posizione difensiva sulla linea Maginot, mentre l'offensiva principale venne lanciata dal gruppo d'armate A nelle Ardenne, con l'appoggio del gruppo d'armate B che nel frattempo invadeva il Belgio e l'Olanda. Dal 9 aprile, data in cui forze tedesche invasero la Danimarca e la Norvegia, fino all'armistizio con la Francia, il 25 giugno 1940, l'esercito tedesco dimostrò la superiorità della sua organizzazione e della sua tattica. Le perdite in Norvegia furono di 5.650 uomini, mentre l'invasione della Francia, del Belgio e dei Paesi Bassi era costata 27.100 morti, 111.000 feriti e 18.300 dispersi. Sezione 4.3. Balcani. Nell'intento di rafforzare il suo fianco meridionale contro un'invasione dell'Unione Sovietica, Hitler costrinse il principe Paolo Karađorđević, reggente di Jugoslavia, a entrare nell'alleanza dell'Asse. Ma alla fine del marzo 1941, questi fu destituito da un gruppo di ufficiali dell'esercito e venne proclamato re il principe Pietro II Karađorđević. Hitler ordinò allora alle sue truppe l'invasione della Jugoslavia. Lanciata il 6 aprile 1941, l'invasione del paese balcanico ebbe completo successo. Il 17 aprile la Jugoslavia capitolò e contro una perdita di 558 uomini da parte tedesca, l'esercito jugoslavo fu totalmente distrutto e quasi 345.000 uomini fatti prigionieri. Il 6 aprile 1941, 5 divisioni della 12ª armata tedesca agli ordini del generale Wilhelm List invasero la Grecia, ma nonostante un'accanita resistenza, l'esercito greco con l'appoggio di truppe inglesi fu costretto alla resa nella Macedonia orientale. Il 20 aprile l'armata greca dell'Epiro si arrese e il 22 aprile gli alleati iniziarono ad evacuare la Grecia. Sezione 4.4. Nord Africa. Il generale Erwin Rommel arrivò a Tripoli il 12 febbraio 1941, dopo la richiesta italiana di un intervento tedesco a seguito della perdita dell'intera Cirenaica, conquistata dagli inglesi, e due giorni dopo arrivò la prima unità di quello che sarebbe diventato il famoso Deutsche Afrika Korps. Il generale tedesco lanciò immediatamente un'offensiva contro gli inglesi, con una divisione corazzata tedesca e due divisioni italiane. Tuttavia, nonostante i successi iniziali, le forze dell'asse furono contenute dagli inglesi. Dopo una serie di attacchi e contrattacchi lanciati da entrambe le parti in 18 mesi di combattimenti, la campagna si concluse con la sconfitta delle forze italo-tedesche a El Alamein. Abbandonata Tripoli e la Libia, le forze dell'asse si ritirarono in Tunisia, dove si arresero infine nel maggio del 1943. Sezione 4.5. Italia. La perdita del Nord Africa e l'invasione alleata della Sicilia misero i tedeschi in una posizione difficile. Per fare dell'Italia un cuscinetto contro le forze alleate, i tedeschi mandarono oltre le Alpi divisioni pronte a prendere il possesso del paese dopo che il governo italiano stipulò l'armistizio di Cassibile l'8 settembre 1943. Per mezzo di tenaci azioni difensive, a cui si aggiunsero le indecisioni degli alleati, l'esercito tedesco guadagnò tempo e riuscì a costruire una serie di linee difensive lungo la penisola, ritardando così l'avanzata alleata fino all'aprile del 1945. Sezione 4.6. Fronte orientale. Il 22 giugno 1941, alle 3:15, fu lanciata l'operazione Barbarossa, la più grande invasione della storia militare. Per invadere l'Unione Sovietica, l'esercito tedesco poteva contare su 120 divisioni di fanteria, 14 divisioni motorizzate e 19 divisioni corazzate, per un totale di 3.680 carri armati e 2 milioni e mezzo di uomini. Le forze tedesche erano divise in tre gruppi d'armate che dovevano operare su un vasto fronte. I loro obiettivi erano la distruzione dell'Armata Rossa e la conquista di tutto il territorio ad occidente della linea Volga-Arcangelo. Colta di sorpresa, l'Armata Rossa fu sul punto di crollare e subì perdite enormi, mentre le colonne corazzate tedesche penetravano profondamente nel territorio russo. Nel giro di 6 mesi i tedeschi avevano catturato più di 3 milioni di soldati sovietici e le avanguardie erano alle porte di Mosca. Tuttavia, nonostante l'apparente successo, l'esercito tedesco non era riuscito a raggiungere i suoi obiettivi e l'Armata Rossa, pur con le sue immense perdite, era sempre un'importante forza bellica. Anche i tedeschi avevano sofferto molto, perdendo nel solo 1941 quasi 175.000 uomini. Nel 1942 gli attacchi tedeschi si concentrarono nel settore meridionale del fronte. Il piano di Hitler prevedeva di conquistare il centro industriale di Stalingrado e il Caucaso con i suoi pozzi petroliferi, in modo che la Germania potesse accedere ai ricchi giacimenti minerari. L'offensiva, iniziata bene, finì per bloccarsi e incontrò una tenace resistenza proprio intorno a Stalingrado. Il 19 novembre 1942 i sovietici lanciarono una massiccia offensiva che prese in trappola la Sesta Armata tedesca. Invece di permettere all'armata accerchiata di ritirarsi dalla città per riorganizzarsi e preparare una nuova offensiva, Hitler insistette perché continuasse a combattere. Nonostante il rispetto degli ordini, Paulus e i suoi uomini si arresero il 2 febbraio 1943. Durante la primavera del 1943, l'esercito tedesco si riorganizzò in modo che l'estate successiva le forze del fronte orientale ammontassero a circa 3 milioni di uomini, tre quarti dell'intero esercito. Durante questa tregua, i tedeschi avevano preparato l'operazione Zitadelle, ossia l'eliminazione del saliente di Kursk, ma la nuova offensiva non ebbe successo e i tedeschi subirono gravi perdite, ottenendo per conto solo piccole conquiste territoriali. La battaglia eliminò le divisioni corazzate, quasi 1.000 carri armati furono distrutti. Dopo il fallimento di Kursk, i tedeschi persero l'iniziativa strategica e furono costretti a mantenersi costantemente sulla difensiva. L'offensiva sovietica dell'estate del 1944 distrusse quasi l'intero gruppo d'armate centro. La Wehrmacht perse i Balcani e fu costretta a retrocedere sulle frontiere della Germania, di fronte alla superiorità materiale sovietica, 15-1 nella primavera del 1945. Dopo la conclusione della battaglia di Berlino, il 7 maggio 1945, l'esercito sovietico divenne padrone della capitale tedesca. La guerra sul fronte orientale aveva assorbito la maggioranza delle forze militari della Germania e di fatto finì per distruggerla. Quasi 2 milioni furono i morti su tale fronte. Sezione 4.7. Fronte occidentale, 1944-45. In seguito alla sconfitta della Francia nell'estate del 40 e all'abbandono dei piani per invadere la Gran Bretagna, l'esercito tedesco assunse un ruolo difensivo nell'Europa occidentale occupata. Inizialmente la Francia fu poco più di un terreno per riorganizzare le divisioni ritirate dal fronte orientale, ma dall'autunno del 43 l'OKW iniziò a predisporre opere difensive per un'invasione ritenuta certa. Malgrado la sorpresa degli sbarchi in Normandia, molti comandanti tedeschi ritenevano infatti che l'invasione sarebbe avvenuta nella regione del Pas-de-Calais e la schiacciante superiorità di uomini e di mezzi, Hitler non permise che le sue forze armate ripiegassero ordinatamente, provocando così il disastro di Falaise e la conseguente ritirata precipitosa verso la Germania nell'autunno del 1944. Questa ritirata costò all'esercito tedesco gravi perdite, ma entro la fine dell'anno la linea del fronte venne stabilizzata e vennero elaborati piani per l'ultima offensiva tedesca della guerra in Occidente, la Battaglia delle Ardenne. Nonostante alcuni successi iniziali, l'operazione terminò in un fallimento e i tedeschi iniziarono ad indietreggiare. L'assenza di appoggio aereo e la scarsità di ogni tipo di materiale necessario per la guerra resero la sconfitta inevitabile. Il 30 aprile Hitler si uccise e le forze armate tedesche iniziarono a deporre le armi. La capitolazione finale venne firmata il 7 maggio 1945. Sezione 6. Dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la resa incondizionata tedesca firmata l'8 maggio 1945, alla Germania venne proibita la formazione di un esercito indipendente dotato di armamenti moderni. Ci vollero 10 anni prima che le tensioni della Guerra Fredda spingessero alla creazione di forze militari indipendenti da parte della Repubblica Federale Tedesca e della Repubblica Democratica Tedesca. L'esercito della Germania Ovest venne ufficialmente creato il 5 maggio 1955 con il nome di Bundeswehr, Forze Difensive Federali. Nella Germania Est, per contraltare, venne creato il 1 marzo 1957 l'Esercito Nazionale del Popolo, tedesco Nationale Volksarmee. Ciascuna delle due forze venne creata con la consulenza e con l'impiego attivo di ufficiali esperti della defunta Wehrmacht. Questa è la fine della seconda parte della registrazione. L'articolo sulla Wehrmacht è una voce in vetrina, il che significa che è stata identificata come una delle migliori voci prodotte dalla comunità di Wikipedia. Qualsiasi miglioramento che non comprometta il lavoro svolto è comunque ben accetto. Questa registrazione e il testo dell'articolo sono rilasciati secondo i termini della New Free Documentation License, disponibile all'indirizzo internet www.gnu.org/copyleft/fdl.html.